Nell'epoca della globalizzazione, in cui internet regna sovrano, dove le comunicazioni avvengono attraverso congegni elettronici, che da una parte sono il frutto di un progresso inevitabile, ma dall'altra ci tolgono il piacere di comunicare, guardandoci negli occhi, parlare del dialetto può sembrare anacronistico. Non è così. Il dialetto fa parte del bagaglio culturale che ognuno di noi porta sulle spalle, ed è l'inevitabile segno che ci fa dire che apparteniamo ad un certo luogo, ad un certo tempo, e che ci identifica e ci colloca nel posto preciso della nostra storia personale. Di questo e di molto altro parleremo oggi su Prospettive, il sociale si racconta in radio. Abbiamo il privilegio e il piacere di ospitare una delle associazioni più attive, più simpatiche e più divertenti della nostra città, Gen di Sinigaglia, e abbiamo qui il presidente e il vicepresidente, Simone Tranquilli, in arte Quilli, e Leonardo Barucca. Benvenuti.
Buonasera, buonasera a voi.
Buonasera, grazie.
Allora, una puntata scoppiettante con due voci al posto della solita monolitica voce del nostro ospite, questa volta ne abbiamo addirittura due, ma io voglio subito introdurne una quarta. Allora Antonio, a sorpresa, intervieni subito per ricordare quando e come possiamo essere ascoltati o visti. No, visti forse no, solo ascoltati.
No, ancora no, ma chissà in futuro che non ci vedrete in web TV. Allora, soltanto per ricordarvi gli appuntamenti di Prospettive, il sociale si racconta in radio, potete ascoltarla tutti i venerdì alle 19 alle 22, il sabato alle 13:15 e alle 22, il mercoledì alle 10 e il giovedì alle 14. Poi ovviamente tutti i podcast sono recuperabili sui siti di prospettivemagazine.com e quello della Diocesi di Senigallia, diocesisenigallia.eu.
Bene, bravo Anto, stai migliorando di puntata in puntata nel ricordarti a memoria, perché non legge tutti gli appuntamenti di Prospettive. Ma andiamo subito dai nostri ospiti. Allora, decidete voi chi deve cominciare. La prima domanda è quella di rito. Raccontateci che cos'è la vostra associazione e soprattutto, siccome io non sono un senigallese di nascita ma d'adozione, la pronuncia precisa di Gen di Sinigaglia.
Allora, hai già sbagliato? No, non ti voglio correggere così, buttarti in pasta gli ascoltatori. Innanzitutto ci sono due modi di dire questa cosa. Ce n'è uno un po' più arcaico, che è Gent de Senegaia, dove nessuna vocale viene quasi pronunciata. Però noi, che siamo meno arcaici, diciamo,
siamo ragazzi moderni,
siamo ragazzi di oggi, come diceva Luis Miguel, diciamo Gent de Senigaia. Infatti anche il nostro sito si chiama, la pagina, perché il sito non c'è, Gent de Senigaia, con la I tra la N e la G. Te invece dici Gent de Sinigaia, metti addirittura la I dopo la S, che è un errore. La matita blu, no, però
prima sappiamo... lezione di senigallese,
esatto,
di
esatto, che poi tra l'altro io sono in parte marottese, anche se, vabbè, devo dirlo, devo confessarlo qui davanti a tutti, però diciamo che mi sento senigallese perché ho sempre quasi vissuto buona parte della mia vita qui, e niente, l'associazione Gen de Sinigaglia è nata... L'anno non me lo ricordo precisamente, mi pare fosse il 2014. Di certo la pagina Facebook è nata prima dell'associazione ed è nata nel 2013 a gennaio, quindi siamo in periodo di compleanno, ed è nata come una cosa satirica, poi nel tempo è diventata anche una cosa, e qui ci stiamo anche bene, divulgativa e sociale, perché abbiamo fatto anche delle azioni sociali e solidali. Vorrei ricordarne solo una, a mollo ma non mollo, per la alluvione appunto del 2014, che fu un'azione memorabile, che penso non la faremo mai più,
speriamo,
nel corso della vita, perché fu veramente anche una grossa fatica fisica, mentale e di tempo, e però ci diede delle soddisfazioni immense.
È vero. Ecco, un'associazione che infatti è molto attiva e in qualche modo, pur non avendo magari una compagine sociale ufficialmente amplissima, è capace però di avere un ritorno sul territorio molto, molto importante, grazie anche alle tante attività che realizzate.
Sì, no, innanzitutto bisogna dire che la nostra conoscenza, il nostro sodalizio, Tranquilli, me e la terza gamba dell'associazione Gen de Sinigaglia, che è Andrea Scaloni, che è quello più intelligente di tutti.
Non era difficile, devo dire la verità.
è nata prima del sito della pagina Facebook. Noi ci siamo conosciuti tramite internet, perché eravamo appassionati di dialetto, di poesia in dialetto in particolare. È nato quindi un libro, grazie a Anna Maria Bernardini che ce l'ha fatto stampare, un libro di poesie che abbiamo pubblicato, e lì è nato il nostro sodalizio. E poi subito dopo, poco dopo, io per le date proprio sono negatissimo, non mi ricordo gli anni, subito dopo è nata anche Gente in Senigallia. Quindi questo fatto che noi ci occupiamo di tante cose nel corso degli anni della nostra associazione, ci siamo occupati di poesia, di grammatica, perché Andrea Scaloni è un glottologo, è diventato a questo punto, di umorismo, perché la pagina Gente Senigallia è soprattutto umoristica, i nostri famosi quadretti, mi dispiace qui per gli altri che non si possono far vedere, perché
però invitiamo a consultare
ancora,
la pagina,
ancora.
Visitate la pagina. E poi continuiamo a sperimentare musica nel senso canzoni, traduzioni di canzoni. Abbiamo recentemente, l'anno scorso, pubblicato un CD di blues in dialetto senigallese in collaborazione con Musiche, Celidoni e Carbonari, e recentemente un libro di poesie ancora, però declinato nel senso
della grammatica, dell'alfabeto
divulgativo rivolto ai bambini, che è una cosa che comincia ad appassionarti. E poi adesso sicuramente mi dimentico altre cose.
Diciamo il titolo, La Zizza
Sall'Orologio,
che abbiamo chiaramente la collaborazione, oltre che dell'editrice Katia Ventura, anche di un ormai personaggio illustre senigallese. Stiamo parlando di Giacomo Jack Giovannetti, che ha collaborato anche con X Factor, Giovanotti, adesso non vorrei dire una roba con prospettiva, assolutamente.
Egoisticamente anche con prospettive, possiamo dire. Ma allora direi di partire subito con un vostro pezzo, visto che la poesia la affrontiamo nel capitolo successivo.
Come parolieri, perché noi non sappiamo suonare neanche il campanello.
Esatto, parolieri di questo bellissimo pezzo che facciamo ascoltare, Montacuto Blues.
Avilit laggiù in galera, tra gli esigni ancora tanghi. Una mattina udata fugge e sentiva baia i cani, ma mancava Senigallia, non la faceva più, e la storia mia vacante, questo è il Montacuto Blues. Era 30 Montacuto, per il fuzzo una bicicletta, ho deciso di adoranzoi e da fuggi come una saetta. Ho segato l'impariata e mi so calato sotto, ma la guardia e cani lupo insomma n'avanta una botta. Alla chiesa del Cernin giù da Piazza Gabriella, San Canestro pin da panni ma aspettava la macella. Da gran fuga mi so vestito, io ho fregato una peccar. Sono partito da gran carriera su la costa del cavallo. A Sant'Agno la Gianna mi aspettava avanti al forno. Ho guardato a destra e a manca, se non c'era gente intorno. M'ha tirato fiasta vin, e un panin e mortadella. Sono partito come un ras, giù la curt la cerqua bella. La Francesca era in attesa dietro al circo del ballon, ma io andava troppo forte come la palla d'un canon. Alla passera m'è arrivato dietro a casa del mancin, gli ho fatto fado giri a praria come la palla del mulin. So cascato dentro la buga dalla parte del borgobicchia, mi sono rotto una gamba in braccio e ne sprigge la barbicchia. Dopo il ponte dell'autostrada ho passato il buon mulin, mi aspettava il campo di ebrei, la ragazza del Gigin. Giù la strada della capanna, io e Lia sulla pecar, sa Gigin che ci inseguiva, ave mosso formigar. Aver preso la curva grande, giù dai piedi del giardino, se finiti 30 in fos, io, Lia e anche Gigin. Hey! Thank you. tan fossa gli ossi rotti, c'eravamo io Gigi, la ragazza e Dociambotti. Perché mentre ne arrivati anche le guardie e cani lupi, è finita l'evasione, al cominci nei tempi cupi. Mamma na Gigi e sbirri man suonat come un tambur, se si è messi ancora i cani finché n'era notte scura. Ma han portato all'ospedale, ma mi m'ha conosciuti, e potrenta l'ambulanza per la via de Montacut. A Vilis la giù in galera, entra gli zigni in conatanghi. Na mattina udata fugge e sentiva baia i cani, ma mancava Senigaia, non ne la faceva più. E la storia mi ha cantato, questo è il Montacut blu.
Ben ritrovati su Radio Duomo 95.2, Prospettive, il sociale si racconta in radio, ospita oggi una super associazione, Gente di Senigallia. Alla fine riuscirò
devi
a dire...
farlo sciolto.
Snigaia.
Lo so che tu hai radici piemontesi, però...
Ci arriverò entro la fine della puntata.
Ci arriverai, ma è molto difficile.
Una puntata scoppiettante oggi, non solo per il tenore dei nostri ospiti, ma anche perché, come è accaduto già in una precedente puntata, Antonio mi correggerà se sbaglio, abbiamo oggi la straordinaria possibilità di ascoltare pezzi autoprodotti dai nostri ospiti, dalla loro associazione, dalla loro realtà.
Sì, credo che sia proprio la prima volta.
La prima volta.
Inedito della puntata.
Inedito. Tra i tanti inediti abbiamo anche questo. Ma torniamo a noi, perché questa associazione, come il nome che non pronuncio più, suggerisce, affonda le sue radici proprio nella città di Senigallia. E allora, dopo averne parlato nelle puntate scorse con uno storico, il professor Severini, oggi ne vorrei parlare con voi. Come è cambiata Senigallia da quando voi ve la ricordate? Quali sono i vostri ricordi e quali sono le modifiche che vi sentite di segnalare?
Ma io sono cresciuto nel rione Porto, e il rione Porto anche morfologicamente era completamente diverso. Beh, Senigallia è cambiata profondamente, ma non in maniera esagerata, perché anche con Leo, qui entriamo anche un po' nei vizi e nelle virtù, diciamo sempre che il senigallese è abbastanza pigro, abbastanza indolente, e quindi io proprio questi enormi cambiamenti, beh sì, chiaramente sono passati decine di anni, perché sei più ragazzini, Carleo.
Specialmente io.
No, nessuno dei due, però la Senigallia di un tempo, sarei costretto a dire le solite cose, si lasciava la porta aperta, tu entravi dal vicino come se entrassi a casa tua, poi chiaramente io e Leo siamo senigalliesi, ma lui viene dal Cernin, anch'io vengo dal Contado perché abitavo, diciamo, nelle sponde del fiume Cesano. E
Caloni viene dal Borgobicchia.
E io in pratica ero del Cesano, diciamo, e dobbiamo dire che forse, non voglio usare il verbo amare, che in senigallese non esiste, come forse siamo più legati a Senigallia noi che veniamo un po' dalla periferia che quelli che ci abitano, come quasi sempre succede. Chi arriva in un posto da fuori, di solito inizia dei legami più solidi e più duraturi. Io comunque, dalla mia esperienza lì che ci ho avuto a Rione Porto, da tanti anni che ci ho abitato, devo dire che chiaramente vedo assolutamente dei cambiamenti, vedo che comunque anche le persone sono cambiate, sono tempi anche difficili questi, attenzione, però in definitiva la spina dorsale rimane un po' quella, non so se lei è d'accordo con me.
Sì, sono d'accordo, sì, nel senso che innanzitutto, vabbè, dal mio punto di vista la periferia è cambiata molto di più del centro, anche il centro, la città vera e propria è cambiata, però la periferia, almeno da un punto di vista urbanistico, è trasformata completamente, nel senso che dove sono nato io, il Cernin, che è, anzi, la periferia del Cernin, un chilometro più giù, quando ero piccolo io non c'era quasi niente, adesso alberghi, stabilimenti balneari, è pieno di roba, specialmente d'estate, quindi è un formicaio. E quindi dal punto di vista urbanistico tantissimo, dal punto di vista sociale anche, perché ci sono arrivata anche molta gente nuova a Senigallia, oltre che quelli del contado come noi, anche da fuori, da altre regioni, da altre città, però come posso dire, c'è qualcosa di come un nucleo che tutto sommato, almeno a me sembra che resiste, insomma, c'è qualcosa, un carattere che comunque si perpetua, forse vale per tutte le città, non solo per Senigallia, c'è qualcosa che resiste, che magari anche i nuovi arrivati in qualche modo si uniformano,
acquisiscono. Ecco, allora a questo proposito, visto che parlare di Senigallia inevitabilmente significa parlare anche del senigallese, quello che vi chiedo è se riuscite a farmi un identikit del senigallese tipo, cioè che tipo è il senigallese? Quello che viene alla tua edicola, Aquilli, o quello che incontrate per strada, nei bar, in città? Chi è il senigallese?
Guarda, io quando racconto le storie della mia edicola, eccetera, parlo quasi sempre dell'edicola al mare, perché comunque lì entra il mondo, entra da veramente dai cinque continenti, perché comunque Senigallia, che se ne dica, è una città visitata un po' da tutti i continenti, adesso non esageriamo, però anche da fuori Italia sicuramente, ma soprattutto dall'Italia. Coi senigallesi è più facile per me, perché so già quel che mi aspetta. Il senigallese innanzitutto, come dicevo prima, non ha un grandissimo spirito di iniziativa, è indolente, è un po' pigro, cioè l'abbiamo cantato e poetato miliardi di volte. Io faccio sempre questo esempio: quasi in tutte le località delle Marche, le province, ci sono dei distretti industriali, delle aziende. A senigallese basta quello che ha, cioè non ha uno slancio imprenditoriale come c'è per dire a Iesi ci sono, o a Pesaro ci sono aziende importanti. Il senigallese vuole vivere bene, ma quando ha il necessario è a posto. Poi magari Leo mi contraddirà su quello che dico, ma io la vedo così. È un po' disincantato, a volte anche un po' burbero, un po' orso. Però in tutte le occasioni in cui abbiamo avuto a che fare anche con queste attività che facciamo noi in vari settori, il senigallese, se riesce a scavare sotto sotto, ha un grande cuore, e questo è innegabile.
Sono d'accordo con quello che dice Quilli, anche se questi discorsi sul generale lasciano sempre un po' il tempo che trovano, certo, perché poi ogni persona è diversa, però... A proposito di quel nucleo che si diceva prima, sì, questa caratteristica un po' indolente, una cosa che io riscontro nei senigallesi è l'ironia, il senso dell'ironia molto sviluppato, che magari sta un po' in sottofondo, nel senso che non si esprime mai in maniera plateale, però la battutina scappa sempre fuori, è difficile trattenere la battuta per un senigallese, per una battuta venderebbero la moglie, la nonna, la zia, tutti.
Certo, allora ci colleghiamo a questo discorso presentando il prossimo pezzo che avete scelto perché una delle caratteristiche, Antonio, correggimi se sbaglio, una delle caratteristiche del nostro programma è che gli ospiti scelgono le canzoni.
Hanno questo piacere di lanciare le canzoni come un segno di ospitalità, perché noi siamo molto cordiali, quindi molto diamo ospitali.
Ed è bellissimo questa cosa.
Siamo molto ospitali, è il nome della nostra ospitalità. Quilli, a te il lancio del prossimo pezzo.
Ma il prossimo pezzo, adesso non mi sono concordato con Antonio, perché di questo pezzo ci sono due versioni. Noi abbiamo fatto una traduzione di questo pezzo sostituendo la città con Senigallia, ed è Genova per noi, penso, nella versione di Paolo Conte.
Allora, musica.
Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna, e abbiamo il sole in piazza rare volte, il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armadi, tengono olivi e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali, Genova, ai giorni tutti uguali, in un'immobile campagna con la pioggia che si bagna, i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova.
Prospettive, il sociale si racconta in radio. Ben ritrovati, siamo qui con Simone Tranquilli, detto Quilli, e Leonardo Barucca. Abbiamo parlato di un sacco di cose in onda e fuori onda, quindi un po' di confusione me la perdonerete, ma è un piacere averli qui e parlare di un sacco di cose che riguardano la nostra città e il nostro territorio. È un'associazione che si occupa di tanti aspetti culturali, non soltanto divertimento, ironia, ma anche aspetti di rilievo e di spessore, tra i quali la poesia popolare, la poesia dialettale. E allora approfittiamo della presenza dei nostri ospiti per ascoltare una poesia letta da Leo Barucca qui in diretta e tratta, dicelo tu Leo.
Tratta dall'ultimo lavoro che abbiamo fatto, l'ultima di cui siamo molto orgogliosi, che è La Zizza sull'Orologio, 20 poesie per conoscere l'alfabeto senegalese, una poesia su ogni lettera dell'alfabeto senegalese, che sono 20 perché con H non si comincia manco una parola. E la particolarità di questo libro, un'altra cosa di cui siamo molto orgogliosi, è la collaborazione con Giacomo Giovannetti, grafico di Upupa e Colibri, che tutti conoscono, bravissimo, che per ogni poesia ha fatto un'illustrazione prendendo una stampa o un'immagine della Senigallia antica, a proposito di quello che dicevamo prima, e inserendoci alcuni elementi della poesia. La poesia che volevo leggere in onore di Radio Duomo, di cui siamo ospiti, è la D, in onore di Radio Duomo. D come Dind, e come la moi, la Dinda. L'ora do, quando arriva il Natal, non proprio contenti del finint la fiamminga, o puramente a fa il brod pitaiulini e i passatei. Ci dispiace una mucchia, cari amici dindoni, ma siete a colmo boni, altro che il brod saldad. Saladì comincia anche la parola di Aul o di Antana, che se durante la tua vita fai troppo il disgraziato, capace troverai a discur fit e spesso sa quel di Aul d'un diaulaccio. Penso che se capita non c'è bisogno della traduzione.
Se capita, sì. ed è uno spettacolo. Io vorrei chiedervi un dietro le quinte, ma come nascono queste poesie? Cioè vi incontrate la sera tra di voi, le scrive solo uno, vi confrontate? Qual è l'iter, la gestazione che c'è dietro?
Guarda, le poesie nascono o sotto la doccia o sulla tazza del water o quando io vado a camminare delle volte, cioè quando non ci penso chiaramente nascono le poesie come sempre accade, poi le faccio rivedere a Leo perché lui è il vero poeta dei due. No, io mi sento molto poeta, però lui è più bravo di me, su questo non c'è dubbio, quindi sono un pochino a quattro mani, specialmente le mie, però non c'è un ci sono dei momenti in cui non ne scriviamo affatto. Dei momenti in cui ne scriviamo tre al giorno, io specialmente, lui c'ha una gestazione molto più lunga per le sue poesie, però non c'è, poi dopo non si dice scusate, poi ci sono anche i video, Gino Dricard, tutte quelle cose lì, i quadretti, insomma, di cavolate ne facciamo tante, ne pensiamo tante.
Ma chi volesse acquistare questo libro, consultarlo, dove lo trova fisicamente?
Allora, innanzitutto nell'edicola davanti
era un edicola, ho servito lì un'autopromozione clamorosa,
l'edicola della pace
davanti
alla chiesa della pace, lì li trova sempre, oppure in tutte le le librerie, le più importanti librerie senegalesi, cioè praticamente tutte,
okay.
È facilmente acquistabile, si trova.
Insomma. Lo portiamo anche a casa, se ci chiamate.
Anche online, noi si può ordinare online sul sito di Katia
Ventura Edizioni.
Perfetto, ma non è l'unica produzione, diciamo, fisica che la vostra associazione fa, perché ci sono tante altre
no,
cose.
Ad esempio abbiamo fatto, ogni anno facciamo i calendari, poi i calendari di Gender Senigallia, che quest'anno è dedicato allo sport, e poi volevo assolutamente sottolineare un libro che per me è bellissimo, è quello di Andrea Scaloni, La grammatica senigallese, che anche quello tra qualche giorno ritornerà in edicola, perché ogni volta che arriva finisce subito, ed è uno studio veramente approfondito, perché Andrea c'ha un sacco di difetti, questo Cadil, caro Leo, c'ha un sacco di difetti, ma quando si mette giù a fare una roba la fa veramente come deve essere fatta. E questa grammatica senigallese, secondo me, è un libro che ogni senigallese dovrebbe avere dentro casa, perché non c'è solo la grammatica in senso stretto, che c'è anche le frasi idiomatiche, i modi di dire, è bellissimo, in attesa che prima o poi ci sia una nuova edizione del vocabolario, che però non faremo noi, ma saremo comunque contenti che venga
che usiamo molto spesso,
mandato alle stampe. Lo usiamo tutti i giorni.
Ormai lo sappiamo quasi a memoria, che è il vocabolario del dialetto senigallese di Rodolfo Colozzi,
sì,
curato da
Albani
e
Americo Alessandrini,
sì.
Ecco, quindi una produzione letteraria anche cospicua, quella a cui vi dedicate. Ma torniamo alla musica che è protagonista anche questa delle vostre attività. E il prossimo pezzo, Leo, toccate presentarlo.
Sì, a proposito delle cose che facciamo, abbiamo prodotto, forse l'avevamo già detto, ma comunque anche un CD, Senigallia Blues, in collaborazione con Celidoni e Carbonari, Andrea Celidoni. Carbonari, come si chiama il nome? Carbonari.
Gabriele
Carbonari, e io ho 61 anni.
È l'età,
è il bello della diretta registrata.
E questa canzone è It's 5 O'Clock degli Aphrodite Child. E che noi abbiamo tradotto, è diventata So Sense and Bock, che non è una traduzione
letterale,
contrariamente a quello che facciamo di solito, però diciamo l'atmosfera più o meno è la stessa.
Attenzione, quella che ascoltate è l'originale, sì, non la traduzione.
L'originale, sì, esatto. Se no ci arrivava gli eredi di Demis Russo
e ce lo va un anclo mutando.
E allora ascoltiamola tutti insieme, It's 5 O'Clock.
It's 5 O'Clock. And still, no one speaks to me. My mind takes me back to the years that have passed me by.
95.2 Radio Duomo, prospettive, il sociale si racconta in radio. Oggi una puntata pirotecnica con Simone Quilli Tranquilli e Leonardo Barucca, con i quali stiamo dialogando un po' di tutto, di Senigallia, di storia, di cultura, di dialetto, di tradizioni. Ecco, ripartiamo proprio da qui. Il dialetto senigallese, che cosa rappresenta oggi per la nostra città, che cosa rappresenta per i giovani e perché, e eventualmente no, perché merita di essere protetto, tutelato, raccontato e diffuso?
Beh, come hai detto, cioè il dialetto innanzitutto è cultura, è un fatto culturale, è una lingua, come tutti i dialetti, non solo quello senigallese. Quindi questo fatto di mantenere, di interessarsi al dialetto vuol dire interessarsi della propria cultura, delle proprie radici, della propria storia, interessarsi della propria identità soprattutto. Il dialetto, come tante altre cose, fa parte della nostra identità. Poi c'è chi ha più passione, c'è chi ce n'ha meno. Però è qualcosa che per noi è molto importante, perché siamo appassionati. Diciamo sempre che non conoscere il dialetto non è un dramma, però se lo conosci, se lo parli, se lo pratichi, è qualcosa in più che ti può arricchire, e quindi per noi è importante, ecco.
Ma guarda, noi adesso proprio mentre Leo stava parlando, mi è venuto in mente che ai primi tempi di Gente Senigallia c'era qualcuno che ci accusava quasi di secessionismo rispetto all'italiano, capito? Non è così, perché conoscere il dialetto innanzitutto non vuol dire non conoscere l'italiano o disconoscere l'unità nazionale, tra virgolette, anzi tutt'altro. Noi abbiamo un atteggiamento di apertura verso il dialetto e verso gli altri dialetti. Riguardo al dialetto, per me è tutto, perché sono nato in un ambiente dove il dialetto era la lingua principale, se vogliamo definire lingua, la lingua madre. Il dialetto è la lingua che io uso tutti i giorni quando sono in confidenza, quando sono tra le mura domestiche, che purtroppo però, e qui ci riallacciamo a un discorso più attuale, non uso anche con le mie figlie, ma le mie figlie fanno fatica a recepire, cioè i giovani non parlano più il dialetto, parlano, come si è detto tante volte, uno slang che sta mutando, che assomiglia un po' all'italiano, con delle parole dialettali non più troncate ma dette quasi per intero, il che secondo me non è un dramma, perché tutte le lingue evolvono e cambiano. Sta perdendo la sua peculiarità principale, forse il dialetto senigallese, però vedo che i giovani hanno grande interesse verso il dialetto, perché il dialetto è anche identità, e questo per me è molto importante. L'interesse che hanno i giovani per il dialetto mi fa ben sperare.
Ecco, quindi voglio aggiungere una cosa a questo proposito. È diventato un po' un cult nella nostra città, la mattina quando ci si sveglia, andare su Facebook e ascoltare la tua diretta locandina, che è un po' la rassegna stampa della nostra città, dove comunque si ha la possibilità in qualche modo di allenare un po' anche questo. Spesso ricorri all'italiano corrente, però ascoltandoti magari è un'occasione anche di didattica da questo punto di vista. Allora vorrei chiederti, mi spieghi com'è nata questa idea della diretta locandina?
Ma questa idea della diretta locandina è nata innanzitutto nell'edicola al mare, quando la sera, anche come diceva prima Leo, perché non ha sbagliato a dirlo, per allentare un po' la tensione della giornata mi mettevo davanti al telefonino e raccontavo un po' le vicende in diretta, perché a me è sempre piaciuto il mezzo social, devo dire. Ho capito, dopo che facevo le prime cosette, mi pare che si chiamava E a settembre, quella trasmissione lì, ricevevo tanti messaggi da senigallesi che abitavano fuori, che abitavano, per esempio Guido Silvestri, che abita ad Atlanta, gente che stava in Colombia, in Australia, a Barcellona. E noi non ci pensiamo mai, ma questa per loro, io parlavo in senegalese più che parte, se parlavo in italiano era perché mi distraevo, ma la mia intenzione era di farla proprio in dialetto senegalese. Ebbene, era l'unica occasione che avevano loro di sentir parlare in dialetto senegalese e di rimanere attaccati a Senigallia, e questo mi ha dato una grande motivazione per continuare. Poi ho continuato di là in una specie di piccolo notiziario, ma così, per ridere, senza nessuna pretesa. Qualcuno, come sempre, mi ha criticato, si parla addosso, ma io se ci avessi ospiti come oggi sarei tutto contento, solo che chiaramente a Diretta Locandina non ci viene nessuno.
È che ti alzi troppo presto.
Esatto. Poi è un edicolante che si lamenta che non vende più i giornali. Racconti tutto sulla Diretta
certo,
Locandina.
Certo, basta ascoltarti.
Quello è vero.
Quilli, voglio farti un'altra domanda. C'è una rubrica che tu tieni durante l'estate soprattutto.
Sì.
Che è composta da mini storie nelle quali racconti aneddoti di quello che capita durante la giornata, soprattutto con turisti.
Mm-hmm.
Mini storie di 30 secondi, poco più, un minuto e mezzo, poi dipende dalle vicende, dove tu però fondamentalmente hai un successo incredibile, sia in termini di visualizzazioni, perché lo abbiamo verificato, ma soprattutto in termini di divertimento che sai creare. Hai anticipato la famosa storia su Instagram, cioè sei un precursore, perché te sei arrivato prima.
Sì, quelle le avevo fatte un paio d'anni fa, d'estate, e niente, rientra tutto nelle richieste assurde dei clienti, come quelli che hanno chiesto se avevo un carrello del supermercato. Io pensavo che volessero un carrello giocattolo per i bambini, ma invece questo voleva comprare proprio il carrello per il supermercato, ma ce ne sono tante, così come quando caratterizzavo i turisti, tipo quello che mi è rimasto più impresso è quello che io chiamo il pensionato avanguardista, cioè è un pensionato che arriva con un pullman di solito dal nord, e lui arriva con le mani dietro la schiena, è un po' il pensionato da cantiere declinato all'edicola al mare. Lui fa il giro, guarda tutto, controlla tutto e poi va a riferire gli altri se l'edicolante è simpatico, nel mio caso no, se ci sono quei giornali, se c'è l'Adige, se c'è, capito? Ecco, di queste storie qui veramente si potrebbe scrivere dei libri se io non fossi senegalese pigro e indolente, invece i libri rimangono così, sospesi per aria.
C'è stata un'estate, due estati fa, mi sembra, che è andata avanti tutta l'estate la storia dei bogini.
Di bogini, sì, i bogini era una cosa completamente inventata. Anche
un cliente che si è presentata lì in cerca di questi bogini.
Sì.
Sei riuscito a capire cos'era?
Ma sì, erano tipo dei folletti, delle cose. Però lei aveva una pronuncia talmente assurda che io gli ho soprannominato bogini. Avevo fatto addirittura dei vasetti di vetro con dentro una polverina e li avevo chiamati bogini. Cioè, mi ricordo che queste qui le avevo rilanciato anche, e queste approfitto per ricordarlo, Max Fanelli, il nostro amico, si divertiva tantissimo coi bogini, e anzi, questa è un'occasione per ricordarlo. È scomparso un paio d'anni fa, Max, ma tutti lo conoscono a Senigallia.
Allora, prima di tornare a parlare con voi delle tante cose che ancora abbiamo da dirci, quindi ti chiedo di presentare il prossimo pezzo che avete scelto per prospettive.
Sì, tre parole su questo pezzo, Banana Republic di De Gregori Dalla. Noi lo abbiamo non tradotto ma parodiato. Non so se vi ricordate, qualche mese fa, l'estate scorsa mi pare, o due estati fa, forse due estati fa, vennero truffati dei turisti che si diceva americani, tra le fake news e no, che dovevano trovare un appartamento, invece li fecero dormire in un garage. Banana Republic diventò Garage Republic, ma noi oggi ascoltiamo Banana Republic di Dalla De Gregori, una delle canzoni più belle, secondo me, della musica cantautorale italiana.
Giù nel paese dei tropici, dove il sole è più sole che qua, sotto ombra degli alberi esotici, non ti immagini che caldo che fa. Gli americani che spatriano si ritrovano tutti qua giù, alle spalle una storia probabile, un amore che non vale più. E poi verso sera li vedi tutti a caccia una donna e via, che attraversano la notte a piedi per truffare la malinconia. E spendono più di una lacrima su un bicchiere di vino, di rum,
e piangendo gli viene da ridere, ballo anch'io se balli tu. Laggiù nel paese dei tropici, qualche volta fa freddo anche là, per un cuore che si è ammalato nel paese della libertà. Gli americani che spatriano hanno il verso alla nostalgia, raccontandosi senza crederci mille volte la stessa bugia. E poi adesso spera li vedi tutti a caccia una donna e via, e attraversano la notte a piedi per truffare la malinconia, e spendono più di una lacrima su un bicchiere di vino di rum, e piangendo gli viene da ridere, ballo anch'io se balli tu.
Radio Duomo 95.2, ben ritrovati con Prospettive, il sociale si racconta in radio, una puntata scoppiettante con Simone Tranquilli e Leonardo Barucca, nella quale abbiamo affrontato tante tematiche, molto divertenti, molto simpatiche. Adesso però vorremmo fare una riflessione un po' più seria rispetto ad un evento che ha sconvolto la nostra città poco tempo fa, una tragedia che ha colpito proprio i giovani di cui parlavamo prima, a Corinaldo, e che ha un po' toccato le coscienze di tutti, ma come sempre accade ha stimolato anche delle riflessioni. E allora vorrei chiedere il vostro punto di vista da genitori, da educatori, qual è il vero tema? Cioè, gli artisti di oggi in qualche modo si esprimono in alcuni casi anche con linguaggi, esprimendo concetti molto forti, molto rudi a tratti, che noi che apparteniamo magari a un'altra generazione facciamo fatica a comprendere. Qualcuno ha puntato il dito proprio su questi artisti, altri invece sui giovani, sui ragazzini che fanno tardi la sera, che non rispettano le regole, che sono un po', diciamo così, dei poco di buono in alcuni casi. Qual è la verità?
Innanzitutto devo dire che questa tragedia, che di tragedia si è trattato, ha toccato tutti profondamente, perché tutti noi senegalesi, non solo, perché bene o male ci ha toccato da vicino, perché tutti conoscevamo almeno uno o due di questi ragazzi, o io in particolare conoscevo la mamma che è morta. E quindi è stato un grande dolore. Rispetto a questo discorso che facevi tu, io non mi sento di puntare il dito contro nessuno, cioè per quello che sono, che riguarda le responsabilità, non è compito mio, e quindi lascio fare a chi di dovere, non mi avventuro su questo discorso. Non punto il dito né contro i ragazzi che vanno a divertirsi, erano andati a divertirsi, hanno scritto, non mi ricordo qual era la frase che hanno scritto i ragazzi fuori dal liceo, mi sembra, però era perfetta, cioè si va a divertirsi, non si deve tornare morti, giusto? E non mi sento neanche di puntare il dito contro l'artista, contro Sfera e Basta, no? Che era in particolare, perché appunto è un artista, gli artisti fanno quello, può piacere o non piacere, a me personalmente non piace, cioè le cose che ho sentito, che ho letto, sentito, non mi piace né musicalmente né i testi che fa, però ci sta, nel senso che piace ai ragazzi specialmente molto giovani, perché è trasgressivo, fica un po' di parolacce qua e là, come piacevano a noi, la mia generazione, i Rolling Stones, che erano di rottura, perché fa parte diciamo, è un passaggio che tutti gli adolescenti, i giovani devono fare, ci sta, è così. Quindi perché dobbiamo prendercela con lui? Magari è successo per quando c'era Vasco Rossi, no? E poi non bisogna confondere il fatto che un artista rispecchia una realtà. È vero che la realtà è molto cambiata, cambia in continuazione, bisogna accettare i cambiamenti. Come bisogna accettare i cambiamenti, come dicevamo prima, nel dialetto, perché le lingue evolvono. Così bisogna accettare i cambiamenti nei costumi, nella realtà, cercare, vabbè, insomma, anche lì con dei limiti, però insomma, non, se no cadiamo nel moralismo. Un conto è la morale, un conto è il moralismo, secondo me.
Ecco, come dicevi Leo, accettare, diciamo, i cambiamenti, ma con dei limiti. Allora qui li voglio chiederti, da padre che ha vissuto direttamente quella vicenda, perché tua figlia era lì, lo hai raccontato anche sui tuoi canali social, quali sono questi limiti che in qualche modo anche un genitore dovrebbe imporre, o le istituzioni dovrebbero imporre, al divertimento, se ci sono?
Ma se parliamo di cose tecniche, non sono di certo io che posso dire, sarà la magistratura ad accertare queste carenze. In questo posto anche noi abbiamo subito questa tragedia dal quale è difficilissimo uscire, dal quale non si esce, secondo me, e forse è un bene che non si esca. I ragazzi che erano lì sono assolutamente, apparentemente tranquilli, poi ogni tanto si vede una luce grigia negli occhi di mia figlia, ogni tanto c'è qualche lacrima immotivata, e quindi i limiti, io non so, io sono un padre molto, forse troppo, non lo so, permissivo. Io non riesco a dire no se non c'è una motivazione vera, il no per dire no. Quella lì era una serata di gioia, di festa, la prima serata in discoteca per il 90% dei ragazzi che erano lì. Un mese fa, un mese e mezzo fa, per me Sfera Ebbasta era uno sconosciuto, era un qualcosa che poi ho avvicinato e non mi è piaciuto, come non è piaciuto a Leo, però sono entrato in quel mondo delle canzoni, dei rapper, e l'ho ascoltato assieme a mia figlia, senza mia figlia, e la mia valutazione è cambiata. Quando sono entrato c'è un disagio, c'è un messaggio lanciato. Per me sono artisti, comunque, che non devono essere degli educatori. Io i limiti sono sempre quelli del buon senso. Del buon senso che dice, ovviamente, che i ragazzini di 14 anni non possono fare tutte le sere le 6 del mattino. Però non bisogna neanche essere troppo rigidi, troppo rigorosi, e soprattutto quello che ho sentito dire in certe trasmissioni televisive, come se, soprattutto purtroppo sull'Eleonora Girolimini, come si fa a portare, io le rigetto totalmente al mittente, sono frasi sconsiderate, frasi secondo me totalmente cretine, si scade nel moralismo e nessuno delle vittime a colpa di niente, né le vittime né i genitori, questo lo voglio dire forte e chiaro.
Ecco, abbiamo deciso di parlare anche di questo argomento perché abbiamo parlato per tutta la puntata di Senigallia, e questa è una ferita che la nostra città, insomma, sentirà per tanto tempo. È giusto, e che noi vogliamo lasciare aperta, no? Anche noi abbiamo fatto questa scelta di non cicatrizzarla ancora, non del tutto almeno, perché è giusto ripensarci, è giusto alimentare la riflessione di tutti coloro che, genitori, educatori, ma anche società civile, in qualche modo ha la possibilità di incidere e di educare i nostri giovani. Mentre parlavi qui, li pensavo che al tuo racconto di Senigallia, come era una volta, no? Tu più volte nei tuoi post, correggimi se sbaglio, hai scritto che in passato il quartiere educava, nel senso che se ti comportavi male c'era il vicino di casa che si sentiva in dovere di fartelo notare. Ecco, forse dovremmo ripristinare un po' anche quella coscienza di gruppo, quella coscienza collettiva, e tante cose andrebbero fisiologicamente al loro posto, no?
Sono d'accordo, la comunità educante è venuta meno, è venuto fuori una specie di egoismo e non disturbare. Invece io quello che dico ai genitori, agli amici, e sono io stesso che, se vedo dei comportamenti che non vanno, riferisco ai genitori e vorrei sentitamente che gli altri fanno lo stesso con me. E mi sento in diritto, se vedo il figlio di un amico che si comporta male, di essere io a redarguirlo. E se qualcuno facesse questa cosa con mia figlia, io lo ringrazierei. Questo è quello che mi sento di dire, perché ai nostri tempi il vicino di casa ti dava la sculacciata e i nostri genitori non andavano dal vicino di casa a protestare, te ne davano oltre a quella.
A questo proposito mi viene in mente, diciamo, quello che può essere un aneddoto che è presente in un libro che è uscito in questi giorni, che, al quale abbiamo sempre collaborato noi di Gente Senigaia con Venture Edizioni, che ormai è diventata la nostra editrice di riferimento, che è un libro di memorie di un personaggio, una persona, tra l'altro anche un po' mio parente, un po' alla lontana, Alessandro Barucca, detto Lissa. Lui ha scritto delle memorie molto belle, perché lui è un pescatore, queste memorie affondano attraverso i racconti dei suoi bisnonni fino a metà dell'Ottocento, partono a metà dell'Ottocento, c'è il periodo della miseria, della sua giovinezza, la guerra, lo sfollamento, poi la risalita lenta verso una situazione migliore. Lui ha fatto l'operaio, la sacia, il pescatore, quindi è interessantissimo questo libro, un pezzo di storia. E il pezzo che mi è venuto in mente adesso parlando di queste cose è quando lui racconta il primo giorno di scuola, che la sua mamma l'ha accompagnato a scuola a scriverlo, perché si scriveva lo stesso giorno a quei tempi, e andando via ha detto: "Ma raccomando, sora maestra, se c'è bisogno di un mustacion non faccia economia". Sì. Questo ti dice come è cambiato l'atteggiamento. Questo anche a me sinceramente è una cosa, questo fatto di genitori iperprotettivi nei confronti dei figli spesso è deleterio, però questo è un discorso un po' d'anziano, mi rendo conto che sono un po' anziano.
Condivisibile assolutamente. Bene, ci lasciamo così, io vi ringrazio veramente tanto per essere stati con noi, grazie Leo, grazie Quilli.
Grazie a voi, siete gli Arbore e i buon compagni del futuro, è una coppia sortitissima.
Grazie, troppo buono. E a questo proposito vi chiedo di lanciare l'ultimo pezzo con il quale chiudiamo questa puntata di Prospettive.
Lo lanci te, Leo?
Se non sbaglio è Che Sarà di Cosenza e Viciano.
No, hai sbagliato
nel lancio. Rimediamo, perché era...
Era Mai ladri non mi piace la luna, abbiamo cambiato in corsa. Mai ladri non mi piace la luna di Gente Senigaia con Celidoni e Carbonari, i migliori musicisti che ci sono sulla piazza.
Bene, grazie e buon ascolto.
Grazie.
Vida al vento e vai al can, c'è la nera tramontana, non magnan da una stumana, non c'è manco un tos de pan. Tira il vento e vai al can, sai arnesi da lavoro, fuori in fretta che se mor, non mi senti un maglema. Ma laggiù, da Pia del Monte, dietro al fos dell'Angiolì, c'è una casa d'un contadino, 100 passi dopo il ponte. Tira il vento, fuma il cammino, io so già trenta al pulare, so saltar giù dal faian, tra d'indogni alla galina. Tira il vento e vai al can, sulla finestra è il sor padron, che svegliato dal capo, sgaggia fort, ho fiotto un can. Io marpiato, dietro un gabbion, sa tre poi della sacchetta, quelli in braccia, la doppietta, sgaggia fort, o la daron, sgaggia fort, o la daron. Tutto anch'io si ferma al vento, sapra c'è scappa la luna, ma che colpo da fortuna se fa giorno come niente. E la lì, la luna piena, quanto è bella e anche sfacciata, non poteva star piattata almeno fino a domattina. Invece no, sta maledetta, ma beccato come un coglione, per l'impia dietro un gambione. El padrón sala tu fiesta, el padrón sala tu fiesta. gesti ignoranti, lì per lì mi è parsa il vera. Del secondo ha preso la mira, m'ha tirato senza rimpianto, m'ha portato all'ospedale, senza andarmi da piantone. Stesma chi come un coglione, sa le chiacche ma fa male. Ma che luna disgraziata, dalla parte del sor padrone. Perdo poi e per capon, mo so preso una schiuppettata, mo so preso una schiuppettata.